Allora, vorrei dire questo aspetto molto molto importante, e questo va bene per tutti noi, per ciascuno di noi. La vera ricerca vocazionale è un segno della mia passione per Gesù. Solamente una persona molto innamorata di Gesù riesce a fare una vera scelta vocazionale. Chi non è appassionato per Gesù è come se fosse un elefante che sta dormendo, capisci? Tenta tu di alzare un elefante che sta dormendo. È inutile parlare di vocazione se una persona non è innamorata di Gesù, non capisce niente, insomma, deve prima svegliarsi. Per questo che serve Ruà, servono altre esperienze, tipo Međugorje. A Međugorje la Madonna è venuta per svegliarci, dire svegliatevi, vi siete dimenticati dell'essenziale. No, molto semplice la parola della Madonna a Međugorje. Quindi la vera ricerca vocazionale è un segno del mio innamoramento per Gesù, e comincia quando io la finisco di chiedermi tre cose, attenzione, tre cose che sono il segno del mio fallimento, della mia chiusura, della mia ottusità, del fatto che io non sono aperto al Signore. Sono tre domande che faccio. Che cosa io farò della mia vita? Come posso realizzarmi? Come posso costruire la mia felicità? Queste tre domande sono del demonio. Se io mi metto in testa queste cose, cosa io farò della mia vita? Come io posso realizzarmi? E come posso fare la mia felicità? Queste sono domande del demonio. Cosa si chiede una persona che segue Dio? È molto semplice. Signore, cosa tu vuoi da me? Signore, come posso farti felice? Signore, come tu mi pensi felice? Queste sono le domande del Signore. Non so se si è capito la differenza. Una persona chiusa, che si fa i suoi programmi, tutti calcolati, cosa io farò, come farò, quale studio, quale università, quale lavoro, quale sistema, tutto in scatolato. E allora Dio dov'è? Se tu ti sei già fatto tutte le scatoline, tutto quanto, che spazio ha Dio nella tua vita? Hai programmato tutto, anche i soldi del tuo funerale, perché non rimangono fuori? Allora, che cosa è il Signore? Qual è lo spazio del Signore per la tua vita? Attenzione, perché, fratelli, se una persona calcola tutto, non riesce. Tu devi lasciare uno spazio perché il Signore si possa muovere. Il Signore fa i miracoli quando le cose sono così, tu ti abbandoni all'avventura, nel senso che fai tutta la tua parte. Voi sapete che nella missione Belen noi mangiamo 7.000 kg di riso al mese in missione. 7.000 kg di riso al mese, vuol dire 7.000 pacchettini di un chilo di riso al mese. Allora, se io mi dovessi chiedere, questo l'ho fatto io per una volta, no? Io devo procurare il cibo per i miei figli. Ciascun buon padre deve procurare il cibo per i suoi figli, ma non sapevo che era così tanto, eh? Allora ho preso il quaderno e ho preso la prima casa. Quanto riso si consuma? 10 kg, gira pagina, seconda pagina 20 kg, terza pagina 30 kg, quarta pagina. Quando sono arrivato alla fine della giornata l'ho moltiplicato per 30, è venuto fuori 7.000 kg. Mi sono spaventato così tanto che ho chiuso il quaderno, ho detto: Signore, tu ci hai pensato fino adesso, continua a pensarci anche te. Io ho guardato quanto si mangiava, perché mi spavento tantissimo. Sono 7.000 kg solo di riso. I fagioli sono 3.000 o 4.000 kg al mese di fagioli, perché riso e fagioli è il pane. La carne neanche la prendo in considerazione, perché è una cosa che è fuori dalla nostra orbita, capisci? però capitano delle cose fuori del comune, perché se tu guardi le cose che arrivano, sono immensamente meno di quelle che mangiamo. Da dove vengono fuori le cose? Io non lo so. Tu entri nella dispensa, ci sono quegli scaffaletti così, mingherlini, tutti poveri, poveri, no? Però se riesci a mangiare 30 kg oggi, 40 kg domani di riso, e non manca mai. Io credo che il Signore, sono convinto che il Signore fa la moltiplicazione dei pani negli scaffali, ma nessuno di noi è andato a approfondire bene. Però io mi rendo conto che 7.000 kg di riso sono tanti, sono tanti. E allora, quando tu vuoi calcolare tutto della tua vita, il Signore non ha più lo spazio. Tu devi fare tutto quello che puoi, sì, tutto quello che sta in tuo potere fare, ma dopo abbandonarti al Signore e dire: Signore, la mia vita è così, è come una montagna russa, capisci? Tu non puoi fare calcolare tutto quello che verrà. E la morte è il massimo abbandono nelle mani del Signore. E perché quando tu sei lì, solo puoi abbandonarti, tu non sai quello che verrà e neanche come sarà la morte. E la nostra vita è un allenamento ad abbandonarsi nelle mani del Signore. E quindi la vita col Signore comincia quando io la finisco di chiedermi: cosa farò della mia vita? Come mi realizzo? Come fa la mia felicità? Allora tu ragioni da uomo: ah, la mia felicità è avere un televisore al plasma, allora vado lì. La mia felicità è avere un divano, non so quanto costerà, 3.000 euro, non so, molto bello, con tutti i fiori di oro, così, no? La mia felicità è avere un materasso, non so se ci sono in Italia, ci sono dei materassi grossi così, che costano un sacco di soldi. Io ho calcolato che con un materasso così si riesce a costruire una casa in Brasile, no? Io ho calcolato che la mia felicità è avere un materasso. Tu non arrivi molto lontano con questi calcoli, capisci? Tu sempre così, e non esci dal tuo buco, non esci dall'uovo che ti sei fatto. Bisogna alzarsi un po' di più. Le domande da fare sono a Dio: Signore, cosa tu hai pensato per me? Io sono giovane, sono meno giovane, e così, cosa tu hai pensato per me? Come tu mi hai pensato felice? Come io posso fare felice te? Gesù dice: chi vuole salvare la sua vita la perderà, e chi perde la sua vita per causa mia la troverà per sempre. È molto, molto serio questo, eh? Molto serio. Capite che il ruah è il primo passo, così, la spinta. Ma adesso sto parlando cose molto, molto serie. E voi, andando a casa, sicuramente vi batterà questo nel cuore: qual è la mia strada? Qual è la mia strada? E anche se una persona va lì e si accende la televisione, io voglio dimenticarmi la voce di questo padre Gian Pietro che mi tormenta, mi fa: stai tranquillo che stanotte te lo segnerai, perché così il Signore entra profondamente in una maniera che non si può. Ma non sono io, è il Signore che fa questo, capite? Ed è necessario veramente abbandonarsi. Io non so se chiudi gli occhi per un momento e tu pensa a questo: io sono disposto a tutto per il Signore. Se in questo momento il Signore mi chiedesse di lasciare la mia terra qui, come ha detto ad Abramo, e di andare in un posto a 1.000 chilometri di distanza, per esempio Medjugorje, un po' meno di 1.000 chilometri, no? Tu vai verso una terra che io ti indicherò. Tu sei disposto? Non c'è bisogno di rispondere, solo rispondi nel tuo cuore. Tu sei disposto? A Medjugorje sì, lo so. Ma allora diciamo così: 1.000 chilometri si arriva in Albania, dove ci hanno offerto una casa da aprire a scutari, va bene, in mezzo alla povera gente. Allora chiudi gli occhi, dice: Signore, esci dalla tua terra e vai a scutari, dove io ti indicherò. Tu sei disposto ad andare? Ma puoi anche non rispondere. Tu pensa, e il Signore ti dice: lascia la tua terra e vai in Brasile, dove io ti indicherò. Vai in Perù, vai in Haiti, ad Haiti. Ho qui una foto che mi ha scosso profondamente, perché non me l'aspettavo. Chi è che me l'ha data questa foto? Tu. e c'è una donna, Dadu Elan Printemps, nata 11 di aprile del 63, 4 mesi dopo di me, a Port de Passe, e uccisa a Siti Soleil. Ci sono rimasto quasi secco, perché Siti Soleil è dove dobbiamo andare noi, è una favela di 800.000 abitanti di Port-au-Prince, e il 24 di aprile 2010, 3 mesi dopo che ci siamo andati noi, la ricordiamo con le parole di un canto popolare haitiano che lei amava, era haitiana questa qui. La lotta è molto dura, ma così non può durare all'infinito. Di giorno in giorno si va avanti, molti combattimenti ti aspettano, ma noi non ci scoraggiamo. Noi sappiamo che Haiti diventerà un bel paese, un luogo in cui la lotta del popolo sorriderà, un luogo dove non ci saranno ingiustizie, chi lavora avrà la possibilità di raccogliere e chi fatica la possibilità di riposare. Vedete, questa è stata uccisa, questa donna, per la sua missione, quando aveva 48 anni, e nella favela di Siti Soleil. Noi andiamo nell'ultima sviluppo di Siti Soleil, si chiama Wafi Jeremy, quel video che c'è lì nel computer, nel sito, no? Allora, se il Signore ti chiedesse vai a Porto Prince, tu ci andresti, sposato o non che sia, perché ci sono alcuni che hanno i figli e non possono, ma altri che non ce li hanno. Capisci? Essere aperti al Signore, a tutto, significa questo. Noi non stiamo dicendo, capite? Io non sono più quel missionario che viene qui e vi fa la predichetta che ci sono dei poveri, dopo voi gli date 20 euro e così tutti sono felici e contenti e vanno a dormire in pace. Non è questo che io sto facendo qui. Per fare questo non posso non fare 2 giorni di ritiro, capisci? Io sto facendo una formazione, e non sto chiedendo 20 euro, anche non le date a me, perché io tanto vado a dormire sotto i ponti. Io sto chiedendo tutto quello che c'è, se volete spaventarvi, non so in che altro modo posso spaventarvi, ma è il Signore che chiede tutto. Io non me ne faccio niente dei soldi di qualcuno, anche non li voglio neanche toccare, perché è mia sorella che si occupa di questo. Ma non è questione di soldi, è questione di vita, è questione di spiritualità, è questione di dare il proprio sangue per Gesù. Se i primi cristiani erano disposti a dare la vita, cosa sei disposto a fare tu? Sapete la storia di Santa Inés, che mi pare si traduca Santa Agnese, ma non sono sicuro, dico Santa Inés perché così è una... ho la storia sua qui, dei primi tempi del cristianesimo. Inés, ragazza di una bellezza unica, fu condotta davanti al prefetto di Roma, doveva avere 13-14 anni, perché era cristiana doveva essere condannata a morte. Il prefetto le disse: ascolta bambina, ho ascoltato cose abbastanza gravi in relazione a te e alla tua condotta. Hanno detto che tu sei cristiana, appartieni a questa abominevole setta dei cristiani. Ma nonostante tutto, chiuderò gli occhi e passerò sopra tutto questo crimine. Se tu mi prometti di sposare mio figlio, che è pazzamente innamorato di te, e di farlo felice. Risponde Inés: io sono già impegnata, mai lascerò di essere fedele a colui a cui ho promesso il mio cuore. Prefetto, e sono gli atti del processo, ne sono cose storiche. Ma chi è questo giovane che ha conquistato il tuo cuore in questo modo? Chiese il giudice, ansioso. Inés risponde: è Gesù Cristo, mio Re e Signore. 13 anni, 12 anni. Allora il prefetto risponde: tu dovrai rinnegare questo nome. Tu dovrai rinnegare questo nome, la persecuzione dei cristiani. Al percepire però che il volto della giovane disegnava fermezza, decisione serena, mandò i boia a portare gli strumenti di tortura riservati per coloro che tradivano la religione del governo. E grossi spuntoni di ferro, tenaci, roventi, e fruste con delle punte di ferro davanti a una ragazza di 13 anni. Tutto inutile, Inés non si lasciò intimidire e rispose: quello che amo, colui che amo, mi darà la forza per sopportare tutti i dolori. Non preoccuparti con i miei pochi anni, non ho bisogno della tua compassione. Io rimango fedele al mio Dio vero, al mio vero Dio. Immediatamente l'imperatore diede ordine di tagliare la testa alla giovane e la spada si scese nel collo di Inés e tutti rimasero senza parole per il coraggio di questa bambina che ancora oggi noi veneriamo come santa, Santa Inés. Allora, se lei ha fatto questo, era una ragazza normale, cosa noi siamo disposti a fare? Sapete che la consacrazione è nata come una continuazione del martirio. La consacrazione, la scelta di consacrazione è nata come una continuazione del martirio, perché dopo il quarto secolo non c'erano più martiri e le persone che volevano dare la vita al Signore sceglievano la consacrazione, che era come un martirio. In questi giorni che siamo stati in Terra Santa ho saputo la storia della piccola Miriam, la piccola araba, non so se voi la conoscete, la prima santa palestinese, che vorrei raccontarvi perché è bellissima. Questa ragazza era... i genitori suoi erano morti quando lei era molto piccola ed era solo lei rimasta dei fratelli con un altro fratellino. Dopo la morte dei genitori si sono separati, lei l'hanno mandata con un zio e un altro, il fratellino era da un'altra parte. A un certo punto questa ragazza ha avuto 13 anni, è cresciuta un pochino e a 13 anni nel posto dove lei si trovava, ad Alessandria d'Egitto, c'era l'usanza di sposare queste ragazze e quindi lo zio che l'aveva presa ha detto: adesso tu devi sposare mio figlio. E hanno fatto la festa di nozze e lei diceva: io non voglio sposare, io sono consacrata al Signore, io non voglio sposare tuo figlio. Però hanno fatto la festa di nozze e non c'era modo di fuggire e lei dice: ma come faccio? E alla notte il Signore gli ha dato un'ispirazione. Lei si è tagliata i capelli completamente, si è tolta tutti gli anelli, era già vestita da sposa per sposarsi il giorno dopo, si è tolta tutti gli anelli e ha messo tutti i capelli e tutti gli anelli sul vassoio che doveva servire per portare il caffè allo sposo. Questo era il segno che lei era la sposa. Quindi invece di portare il caffè ha preso tutti i capelli, tutti gli anelli che aveva, tutto quanto, e l'ha messo lì e ha detto: io non voglio sposarti. Lì è capitata una rivoluzione, lei è stata molto bastonata, frustata, pestata ed è riuscita a fuggire. Fuggita è andata da un'altra persona che conosceva, che era musulmana, e questo musulmano ha detto: ma che cosa ti hanno fatto, come ti hanno trattato? Cioè, io ti salverò, tu diventerai la mia seconda moglie e io ti libererò. Immaginate, era appena andata fuori da un matrimonio e questo qui. Allora lei dice a questo qui, è molto triste quello che succede, dice: io non ti sposerò mai perché io sono sposata al Signore. Quando questo uomo ha sentito che questa ragazza, la piccola Miriam, diceva: io non ti sposerò mai, ha preso la sciabola, che era un arabo musulmano, e gli ha tagliato la testa, il collo. È morta praticamente, l'ha uccisa, aveva 13 anni. l'ha buttata in una viuzza, in una grotta, ed è scappato via. Qui è capitato un miracolo unico nella storia dei santi che io non conosco. La Madonna ha resuscitato questa bambina. Lei si ricorda, questa è la storia sua, che una donna in una grotta le dava da mangiare e la curava, che lei aveva il taglio nel collo, doveva morire perché non era possibile vivere, no? Con il collo tagliato. E la Madonna l'ha curata, l'ha resuscitata, l'ha fatta tornare viva e l'ha curata. Dopo 4 settimane, in 4 settimane guarita, la Madonna l'ha accompagnata nella chiesa dei francescani e l'ha lasciata lì. E coi francescani lei ha cominciato a fare tanti servizi, è andata in Francia ed è entrata in una congregazione delle suore contemplative. Da lì è tornata nella Palestina, in Israele, e lì ha fondato dei monasteri, è andata anche in India a fondare dei monasteri, si chiama la piccola Miriam. E dopo è morta nell'ultimo monastero che stavano facendo a Betlemme proprio, perché lei è una suora e che non accettava che gli altri facessero lavori umili e lei no, e quindi con gli operai lei portava i secchi di malta per gli operai, però no, era molto debole, non ce la faceva, quindi cadeva e si feriva, e dopo, in seguito a questi ferimenti, lei è morta, però ha voluto dare la sua vita in questo modo. Allora tu ti chiedi, ma se una ragazza di 13 anni ha avuto il coraggio di morire per Gesù, perché lei è morta, e se questa santa Inés ha avuto il coraggio, tu vivi perché? Tu hai coraggio di fare che cosa? Questa è la domanda che ci possiamo fare. Voi avete la maturità per farvela, intensi, capite? Se noi potessimo non dire più questa frase, che cosa io voglio della mia vita, cosa io farò della mia vita, come io mi organizzerò, questa è la frase del demonio, la frase del nemico, sostituitela dicendo cosa il Signore vuole da me, cosa il Signore vuole da me, ma non solo un modo di dire, proprio un modo di essere, un modo di pensare, no? Cosa il Signore mi chiede, cosa devo fare per far felice il Signore, e uscite dagli orizzonti normali, così. Tutti quanti si sposano, tutti quanti stanno in casa, vanno a lavorare, guadagnano dei soldi, si fanno una macchina, 40.000 euro, 50.000 euro, quello che è, così il segno che una persona sta facendo cose, insomma, sta riuscendo nella vita, si compra una macchina migliore e così si va avanti. Non è questa la vita. E attenzione che io voglio dire questo, il matrimonio è una cosa bellissima, il matrimonio è una cosa santa, è una cosa di Dio, il matrimonio è una cosa santa. Non si può avere un concetto negativo del matrimonio. Se una persona scegliesse la consacrazione a Dio perché ha orrore del matrimonio, nessuno la accetterebbe, perché deve amare il matrimonio. Il matrimonio è una cosa buona, è quello che il Signore ha fatto, come dire, prima cosa, uomo e donna li ha creati, maschio e femmina li creò, li benedisse e disse siate fecondi e moltiplicatevi, capite? Quindi bisogna avere un'idea positiva del matrimonio e un'idea positiva della consacrazione, se tu vuoi camminare con Gesù.